Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Accogliendo l'invito a celebrare quest'anno di grazia del Giubileo in tutto il mondo, i pellegrini varcano la porta della misericordia aperta nelle cattedrali, nei santuari, in tante chiese del mondo, negli ospedali, nei carceri. Perché varcano questa porta della misericordia? Per trovare Gesù, per trovare l'amicizia di Gesù, per trovare il ristoro che soltanto dà Gesù.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un romanzo dal titolo La salita di Giovanna. Ne è autrice Enza Corrente Sutera, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, lei è psicologa e giornalista e oltretutto sì. Insegna anche discipline pedagogiche e psicologiche e si ha l'impressione, si ha l'impressione leggendo il suo romanzo, che questo sia proprio un percorso in qualche modo di formazione, cioè che ci sia appunto nel personaggio di Giovanna, che incontriamo giovanissima in un momento difficile in cui stringe i denti appunto per non piangere, proprio la prima immagine che ci arriva di lei, arriva non soltanto ad ottenere quello che desidera con mille sforzi e mille difficoltà, ma anche ad aprirsi con estrema generosità alla vita. Vuole essere proprio un percorso appunto di apertura ed educazione.
Dunque, in effetti la storia di Giovanna è una storia duplice. La parola salita sta a significare due cose: il passaggio dall'essere giovanissima, quindi dall'essere studentessa con tutti i sogni, addirittura a ritroso il libro torna indietro ai tempi della scuola superiore, quando in Sicilia appunto frequentava il liceo, alla salita dal sud al nord, quando lei, come tantissime sue coetanee, ma purtroppo anche oggi, perché la storia parte dagli anni 60 ovviamente, e quando lei arriva, quindi sale al nord, quindi c'è la salita dall'adolescenza all'età adulta e la salita dal sud al nord. Dentro la storia di Giovanna si intrecciano le storie di tutti coloro che oggi sono, diciamo, i reduci, chiamiamoli così, dagli impegni degli anni 68-70, e che si ritrovano oggi a essere, diciamo, i nonni delle nuovissime generazioni e che hanno fatto appunto, diciamo, la storia d'Italia, e l'hanno fatta su due fronti: il fronte dell'impegno, che allora era molto diciamo di moda, molto dirompente negli anni 70, l'impegno di sinistra, l'impegno barrigadero, chiamiamolo così, e quell'altro impegno molto più silenzioso, molto più diciamo di barricate, io dico di barricate, o se preferisce di catacombe, non lo so, non potevi dire che eri cattolico in quegli anni. Uh-huh. Diciamo questi due fronti che hanno segnato un po' la storia d'Italia, ma di questo secondo fronte non se ne parla mai. Quando si parla della meglio gioventù, ormai famosa,
sì.
si parla della gioventù di sinistra molto impegnata. Io ho fatto parte di quell'altro fronte e allora mi sono detta, anche noi in fondo abbiamo fatto l'Italia, l'abbiamo fatta in silenzio, l'abbiamo fatta credendo nelle cose in cui ci siamo impegnati, e quindi la storia di Giovanna e di tutti i personaggi che con lei ruotano in questo romanzo, nella trama di questo romanzo, e la storia di questi giovani cattolici impegnati che si sono confrontati con le complessità e con le difficoltà della vita, perché poi diciamo che il tema conduttore è quello del sud e del nord, quindi quest'Italia che ha vissuto in maniera diversa per questioni culturali, economiche, sociali, eccetera, eccetera, questo passaggio diciamo che ha portato poi al cambiamento totale anche negli orizzonti mondiali, perché il romanzo finisce il giorno della caduta del muro di Berlino, e che ha visto tutti quanti impegnati. Io ho incontrato giorni fa una amica che negli anni 60, 70 diciamo era una barricadera di sinistra, e mi ha detto, dopo che ha letto il mio libro, ho capito che mentre noi facevamo le barricate voi davvero avete costruito l'Italia, e io credo che questo sia uno dei complimenti più belli che io ho ricevuto.
Certo, certo. I capitoli del suo romanzo hanno tutti per titolo il nome in genere di una donna, anche ci sono naturalmente due uomini importanti anche nella vita di Giovanna, ma tutti gli altri sono appunto incontri con diverse donne, no? Che in qualche modo rappresentano un contrappunto a lei, no? Un modo anche diverso di vedere la vita.
Sì. Allora, io mi sono sempre occupata di questione femminile, ho scritto molto su questo, e quindi mi trovo più trovo più agio nel descrivere personalità femminile, ma ho voluto proprio attraverso questo indicatore femminile raccontare questi passaggi e questa crescita sia della bimba, della figlia che poi diventa adolescente, sia soprattutto della sorella che fa la scelta di restare al sud, di non andare al nord, con tutte le contraddizioni e le inquietudini che poi vivrà, sia della collega con cui condivide la camera che non vuole assolutamente restare al nord, perché non è poi così semplice parlare di queste o vivere queste problematiche. Non so se mi sono fatta capire, perché certamente, ovviamente questo modo poi in cui il mondo femminile e il mondo maschile vivono il salto dal sud al nord non è una cosa semplice, e questa non è una cosa di cui si parla, non è una cosa di cui diciamo parlano i giornali piuttosto che i saggi, però chi vive questa esperienza, tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza a vario titolo, sia se sono venuti su come operai della Fiat, sia se sono venuti su come magistrati, perché evidentemente l'immigrazione interna, come lei sa, è molto, molto particolare. Tutti coloro che hanno vissuto questo passaggio e che vivono questo passaggio si incontrano tutti i santi giorni, per esempio, con la differenza tra il maschile e il femminile, come la donna vive questo adattamento alla realtà del nord e come l'uomo vive questo adattamento. Uh-huh. Come si vive il legame con le radici. Quindi quando lei dice questa ridondanza di personaggi femminili, è vero, ma questi personaggi femminili mi permettono di più di descrivere queste differenze.
Sì. C'è un elemento molto forte nella vita di Giovanna, ed è il suo attaccamento alla famiglia, ai valori della famiglia.
Certo. Io ho scritto diversi saggi, diversi testi su problematiche educative di cui mi occupo. Io mi sono detta, c'è tanta gente che non leggerà mai un articolo di giornale, ma davvero, che non leggerà mai un saggio su che cosa vuol dire educare i figli, che non farà mai una riflessione su quelli che possono essere i valori che la Chiesa porta avanti. Pensi a che cosa si dice sulla visione della sessualità che ha la Chiesa, tanto per dirne una, che è uno degli argomenti su cui io mi occupo approfonditamente. Mm-hmm. Allora, mi sono detta, però magari questa gente un romanzo lo leggerà. Non leggerà un articolo di educazione, ma leggerà un romanzo. Allora, attraverso il linguaggio del romanzo, perché è più facile leggere una storia, attraverso il linguaggio del romanzo io ho voluto mettere dentro alcune cose: problemi educativi, problemi sociali, problemi dell'emarginazione, problemi della crescita, i problemi del terrorismo, i Wukumpra, che ora sono, li chiamiamo immigrati, allora si chiamavano Wukumpra, perché il romanzo è ambientato, come ho presente, dagli anni 60 alla fine degli anni 80, e questo è per esempio il motivo per cui l'indice del libro non è un vero e proprio indice, non si chiama indice, ma si chiama i personaggi, proprio perché ogni personaggio incarna in qualche modo un suo modo di rapportarsi a questi grandi valori. Insomma, io ho voluto dire che si può essere davvero testimoni delle cose in cui si crede, si può essere davvero protagonisti della vita senza necessariamente tradire, senza necessariamente essere soggetto da cronaca nera, senza necessariamente essere barrigadieri, eccetera, eccetera.
Se posso dire, ho la sensazione che in questo libro e soprattutto nel personaggio di Giovanna lei esalti in qualche modo il coraggio della quotidianità, della semplicità, sì. Non quello dei grandi gesti, ma quello proprio della vita quotidiana, sì. Accanto ad una persona e appunto nelle difficoltà che la vita ci presenta.
Certo, sì, ma perché io credo che ognuno di noi è il protagonista di una sua storia, piccolo o grande che sia. Io ho voluto proprio dire questo, e devo dire che da questo punto di vista forse mi ha aiutato anche molto il mio stile molto giornalistico. Tutti quelli che hanno letto il libro mi hanno detto: l'abbiamo divorato in un attimo, si legge, è facilissimo. Certo, perché ripeto, mi ha aiutato molto il fatto che io sto moltissimo con i giovani per problemi di lavoro, sì. e quindi con i giovani o uso il linguaggio semplice o per stare a casa, ecco. E poi il fatto che sono giornalista. Allora, questo linguaggio secondo me rende accessibile a tutti l'approccio con quelli che possono essere anche i grandi valori della vita, l'amore, la fedeltà, la tenerezza, la sofferenza, perché dentro c'è il dolore, c'è la morte, c'è la sofferenza, c'è la lontananza che diventa nostalgia e rimpianto, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì. Io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo allora il titolo del suo romanzo, che è La salita di Giovanna. Il libro è edito da Meccanica delle Idee, Editoria e Comunicazione, e grazie a Enza Corrente Sutera di essere stata in nostra compagnia e di avercene parlato.
Grazie, grazie a voi, grazie.
Ed ora ricordiamo una figura emblematica, devo dire, veramente della nostra Italia, Marcello Candia, e lo facciamo con il nostro ospite al telefono, che è il presidente della Fondazione Marcello Candia, Marco Oliva, che è con noi appunto al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Dunque, lei ha conosciuto personalmente Marcello Candia. Come lo definirebbe per coloro tra i nostri ascoltatori che non ne avessero mai sentito parlare? Chi era Marcello Candia?
Ma dunque, guarda, io ho conosciuto Marcello Candia quando avevo 25 anni perché era ospite di mio suocero Gaetano Lazzati era fratello del rettore dell'Università Cattolica, amico di Marcello Candia, e mi invitò a casa sua a cena per conoscere questo missionario. Io ero amico della famiglia Lazzati, quindi ben volentieri ho accettato. Credevo di trovare una persona un po' poco come un frate, un po' dimesso, con i sandali, che veniva dall'Amazzonia. Invece mi sono trovato di fronte un uomo straordinario, un imprenditore milanese in doppio petto blu, che consegnava alla signora Lazzati un mazzo di 24 rose rosse, e invece di parlare di finanza o di cultura o di altre cose che uno si poteva aspettare da un personaggio del genere, parlava dei poveri con un amore, con una passione e con una dedizione che mi ha lasciato inizialmente molto interdetto e non riuscivo a capire, fino a che poi nel corso della cena lui mi ha raccontato in breve la sua storia, che appunto per amore proprio di Gesù Cristo, per amore del Vangelo e per essere radicalmente aderente al Vangelo aveva fatto questa scelta di vita straordinaria, cioè vendere tutto quello che aveva. Lui era proprietario di un'azienda di anidride carbonica, vendere tutto quello che aveva e utilizzare tutto il ricavato per costruire un ospedale a Macapà a favore dei poveri e degli ammalati, perché a Macapà non esisteva un ospedale. Quindi ha fatto proprio una scelta di vita straordinariamente evangelica, e ha messo tutto di se stesso, non solo quindi solo i suoi soldi, ma ha messo tutta la sua imprenditorialità, tutta la sua cultura e tutta la sua forza di fare, proprio l'uomo il milanese, ci sono qua io, faccio io, mi do da fare. E questo è stato un uomo che ha lasciato un segno nella borghesia milanese, perché in quegli anni di boom economico fare una scelta del genere non è passato così
inosservato.
Sì.
E nel corso della sua amicizia con Marcello Candia le ha anche rivelato che cosa era successo, che cosa ha provocato questo cambiamento in lui, questa presa di coscienza.
Ma dunque, sì, questo è molto importante. Non è stata una specie di folgorazione sulla via di Damasco, no, assolutamente. Lui fin da giovane era stato educato da sua madre ad avere questa sensibilità evangelica nei confronti dei poveri e degli ultimi. Tanto è vero che mentre da una parte il padre industriale tutto d'un pezzo desiderava far crescere il figlio proprio pupillo del nuovo direttore generale dell'azienda, e lui assolveva questo compito perché aveva le grandi capacità, lui è stato educato dalla madre ad avere questa attenzione, questo carigno, come si dice in portoghese, questa cura del povero, dell'abbandonato, del suo. Quindi lui ha iniziato da giovane, come faceva la San Vincenzo una volta, a portare i pacchi alle famiglie povere alla periferia di Milano, e poi si è dedicato per i profughi che ritornavano dalla guerra, dai reduci, scusi, che ritornavano dalla guerra, si è dedicato alle ragazze madri, cioè una serie di attività che hanno sempre di più fatto crescere in lui questa attenzione al povero, all'ultimo. Quando si è trovato poi a 50 anni, non sposato, quindi solo, perché aveva fatto, era così pieno di impegni, diceva che non ho tempo di dedicarmi alle ragazze, così pieno di vita, e da una parte occupatissimo come direttore generale, dall'altra parte occupatissimo sul fronte dell'aiuto ai missionari, perché dopo questa sua sensibilità si era trasportata un po' nell'aiuto finanziario a molti missionari in giro per il mondo, a un certo punto ha capito che forse doveva fare una scelta, o sto di qua o sto di là, e la scelta l'ha fatta grazie a una scintilla che è capitata nella sua vita, che il suo amico Monsignor Aristide Pirovano, che era vescovo di Macapà, al quale aveva già mandato dei contributi per delle realizzazioni, così, a un certo punto ha detto: ah, Marcello Candia, se tu volessi fare una cosa grandiosa, qui a Macapà c'è bisogno di un ospedale. E questo è rimasto come un pungolo dentro di lui per alcuni anni, fino a che a un certo punto ha fatto questo passo definitivo.
L'opera di Marcello Candia non si esaurisce con la sua vita, perché appunto lei è il presidente della Fondazione Marcello Candia. Di che cosa si occupa la Fondazione oggi?
Quando lui ha fatto questa scelta di vita e realizzato questo ospedale, lui ha usato tutti i suoi soldi, e lui si è poi recato in Brasile, ha preso la croce del missionario dal Cardinal Montini e è andato a fare il direttore generale di questo ospedale. Ma proprio in questa lungimiranza lui ha capito che l'ospedale, per poter continuare negli anni, avrebbe dovuto essere messo nelle mani di una congregazione religiosa che ne garantisse la continuità, e infatti l'ha regalato a una congregazione religiosa. E a questo punto uno potrebbe dire: beh, a questo punto ha finito, ha venduto tutto, ha realizzato un ospedale, l'ha donato, l'ha messo nelle mani di qualcun altro, e tornando in Italia lui si è trovato un sacco di persone che gli hanno detto, amici, parenti, gli hanno detto: ma Marcello, qui il Brasile ha bisogno di altre cose, o aveva bisogno solo di quell'ospedale lì, sai, in quegli anni lì non si sapeva molto. E lui diceva: ma scherzate, qui ci sono delle necessità enormi. E lui si è trovato, come dice lui, cosa graditissima, ma neanche immaginata, a ricevere da amici, parenti, conoscenti dei contributi, dei soldi per realizzare altre opere. Allora lui cosa ha fatto? Allora si è animato di coraggio, dice, allora questa non è solo una mia scelta, una mia mossa, un qualcosa che ho fatto io, ma potrei dare la possibilità ad altri di essere solidali con questo popolo. Allora si è ripartito, si è rianimato, è andato di nuovo in Brasile, ha trovato una congregazione religiosa che si occupava di bambini handicappati e li ha ristrutturato, ha fatto tutto nuovo, grande il centro, e tornava in Italia e sempre con quell'animo da laico che voleva essere cristallino, portava fotografie, documentazioni, bilanci, e la gente quindi sempre più prendeva confidenza e fiducia in lui, e sempre di più gli arrivavano nelle mani dei contributi. È stato mio suocero, da buon commercialista, che gli ha detto a un certo punto: ma Marcello, sentite, venne uno sciupo, tutto un tratto, è tutta questa catena di solidarietà che è nelle tue mani, e cosa ne succede? Allora hanno costituito la fondazione Dottor Marcello Cane, di cui lui stesso, Marcello Cane, era il primo presidente. Io non so come dire, ma questo è proprio provvidenziale. Dopo un anno Marcello Cambia, malato di tumore, muore improvvisamente in 3 mesi. E quindi la Fondazione Candia, io ero presente a quel tavolo perché avevo conosciuto Marcello Candia, ero stato da lui, avevo fatto delle esperienze missionarie, così ci siamo trovati intorno al tavolo e ho detto: che facciamo noi? E è stato bravissimo mio suocero, ho detto: beh, cominciamo a cercare di mantenere quella limpidezza di comunicazione con i benefattori, con questi che erano gli amici di Marcello. E così abbiamo incominciato dicendo: beh, c'è questo obiettivo, dobbiamo costruire questa, ricordo ancora, questa casa per ragazze stuprate, abbandonate, vediamo se ce la facciamo. E i benefattori erano 200 all'inizio, sono diventati 13.000. Uh-huh. Perché il modo di condurre questa fondazione, come lui d'altra parte aveva indicato, cioè tutti i volontari, tutti i soldi che entrano devono essere dati, niente capitalizzato, ogni cosa ricevuta deve essere venduta, per esempio un appartamento, per fare opere e realizzare. Quindi indicazioni precisissime dal Marcello Candia. Noi abbiamo fatto così e sono passati 33 anni da quando lui è morto, e le dico, per noi questo è il miracolo di Marcello Candia, la solidarietà che esiste oggi e che va via via crescendo intorno alla sua figura e nei confronti della Fondazione Candia è una cosa straordinaria.
Nel prossimo ottobre ci sarà un concerto per ricordare Marcello Candia al Teatro alla Scala.
Esatto. Questa è stata una cosa che ci è sembrato giusto organizzare. Siamo nel 2016, sono esattamente 100 anni dalla nascita di Marcello Candia. In consiglio della fondazione ci siamo detti: è giusto che noi si ricordi questa figura a Milano, perché in fondo lui era un imprenditore milanese, ci teneva a esserlo, si ricordi questa figura in un modo importante. Siamo stati dal sovrintendente Pereira e gli abbiamo raccontato Marcello Candia, Ambrogino d'Oro, milanese, abbiamo raccontato la storia, e lui ha detto: va bene, per quest'uomo occorre fare una cosa straordinaria. Io diceva: ho in programmazione il Requiem di Verdi, io metto la Scala a vostra disposizione completamente per una serata. E noi in quella serata diciamo che celebreremo i 100 anni di Marcello Candia con questo concerto straordinario, perché è giusto che un uomo che ha fatto una scelta di vita del genere, che ha lasciato un seguito del genere, per il quale è in corso un processo di beatificazione, anzi direi concluso, perché il Papa ha già firmato la bolla che dice che Marcello Candia è venerabile, aspettiamo solo un miracolo. E noi abbiamo fatto un libro adesso che distribuiremo a tutti i partecipanti alla Scala di Milano, che si intitola appunto Il miracolo di Marcello Candia, perché secondo noi questo seguito straordinario che lui ha avuto è proprio sintomatico che l'uomo è un uomo di Dio e è un esempio straordinario per il popolo cristiano.
Grazie allora a Marco Liva, presidente della Fondazione Marcello Candia, di essere stato in nostra compagnia e di averci raccontato questa figura straordinaria. Grazie ed emblematica. Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.